Un cordiale saluto agli ascoltatori di Claronda da Bruno Mazzotti e Elia Facchetti. Amici cari, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì con Voglia di Libri. Ebbene sì, le librerellule della Biblioteca Sabeo sono tornate con il loro carico di libri. Durante l'estate, mentre le libellule si posavano sui fiori, le nostre librellule si sono date da fare nelle biblioteche. C'è chi si è posata sui libri di avventure, altre sui noir, sui gialli, sui fantasy, ed hanno scelto il meglio per voi, amici di Claronda. Ed ora sono qui Antonia e Manuela con la loro proposta. Buona lettura e buon ascolto.
La tredicesima storia è il primo romanzo di Diane Setterfield, studiosa di letteratura francese che vive nello Yorkshire. È proprio nelle campagne di questa antica contea dell'Inghilterra che si svolge buona parte del romanzo. Margaret, la protagonista, è una giovane libraria antiquaria con la passione per le biografie. La sua prevedibile esistenza viene sconvolta quando una famosa scrittrice sfuggente e carismatica, alla fine dei suoi giorni, la chiama per scrivere la propria biografia ufficiale. Margaret rimane stregata dal trascorrere di esistenze avvolte nel segreto e dalla sorte di un misterioso racconto che l'anziana scrittrice non ha mai voluto pubblicare. La tredicesima storia si dipana così, davanti agli occhi del lettore, insieme al nascere di una intensa amicizia tra due donne di differenti generazioni, che troveranno l'una nell'altra verità su se stesse, a cui mai sarebbero potute arrivare da sole.
Era novembre, il cielo già abbuiava quando svoltai in London's Passage, anche se non era tardi. Papà aveva concluso la sua giornata lavorativa, spento le luci del negozio e abbassato le saracinesche. Per non farmi rientrare al buio, però, aveva lasciato accesa la luce delle scale che conducevano all'appartamento. Filtrava, dal vetro del portoncino, proiettando sul marciapiede bagnato, un pallido rettangolo grande quanto un foglio di carta. Ed ero proprio su quel rettangolo, pronta a girare la chiave nella toppa, quando vidi la lettera. Una lettera. Per me. Quello sì che era un avvenimento. La busta, gonfiata dalle pieghe del voluminoso contenuto, che increspavano gli angoli, recava l'indirizzo in una calligrafia che doveva aver creato non pochi problemi al postino. Pur essendo una scrittura vecchio stile, tutta maiuscole e piena di svolazzi e ghirigori, sulle prime mi parve opera di un bambino. Sembrava la mano di un inesperto. I tratti irregolari o sfumavano nel nulla o incidevano a fondo la carta. Non c'era fluidità nelle lettere che componevano il mio nome. Ciascuna era stata affrontata singolarmente, come un'impresa nuova e scoraggiante. Io però non conoscevo bambini. Fu allora che pensai a un invalido. Non che quella lettera fosse particolarmente impegnativa. Esordiva con un laconico: Miss Lia. Ma da lì in poi i geroglifici assunsero presto forma di lettere, poi di parole, poi di frasi. Ecco ciò che lessi.
Una volta ho rilasciato un'intervista al Bembury Herald. Farò bene a rispolverarla un giorno di questi per la biografia. Mi mandarono uno strano tipo, un ragazzo, alto come un uomo ma paffuto come un giovincello. Era impacciato nel vestito nuovo, un orribile completo marrone concepito per uno molto più avanti negli anni. C'era un non so che nei suoi modi, un'intensità. Non appena posato lo sguardo su di lui ho pensato: che andrà cercando? Non ho niente contro le persone che amano la verità, non ce l'ho con gli amanti della verità, ma con la verità stessa. A che giova la verità a mezzanotte, al buio, quando il vento ruggisce nel comignolo come un orso? Quello che ci vuole è il pingue conforto di una storia, sentirti placare, cullare dalla sicurezza di una bugia. A certi scrittori le interviste non piacciono, li fanno arrabbiare. Io rilascio decine di interviste l'anno, centinaia nell'arco di una vita. I primi anni cercavano di cogliermi in castagna. Facevano ricerche, si presentavano con un minuzzolo di verità celato in tasca, lo sfoderavano al momento buono nella speranza che la sorpresa mi inducesse a rivelare qualcosa di più. Dovevo stare attenta, guidarli passo passo nella direzione decisa da me, verso una storia più gradevole di quella a cui miravano. Dopo, quando diventai famosa, l'intervista con Vida Winters si trasformò in una sorta di rito obbligato per i giornalisti. Passavamo brevemente in rassegna le domande di prammatica, poi la parte che si aspettavano, la cosa per cui erano davvero venuti. E io raccontavo, storielle semplicissime, davvero poca cosa, giusto qualche filo intrecciato a formare un grazioso disegno, un motivo memorabile qui, un paio di lustrini là. E il gioco è fatto, ecco un'altra biografia nuova di zecca. Se ne andavano contenti, stringendo il taccuino fra le mani come i bambini le caramelle dopo una festa di compleanno. Ma torniamo al ragazzo del Bembury Herald. Miss Winter, disse, mi racconti la verità. Che razza di richiesta sarebbe? Ho visto persone escogitare ogni possibile stratagemma per estorcermela con l'inganno. Che cosa si aspettava? Gli occhi erano accesi da un'intensità febbrile. Mi guardava da distanza troppo ravvicinata. Frugava, indagava, andava cercando una cosa ben precisa, nero sicura. Aveva la fronte imperlata di sudore. Forse covava una malattia. Mi racconti la verità, disse. Provai una strana sensazione dentro di me, come se il passato riprendesse vita. Che eccitazione agghiacciante mi dava, mi racconti la verità. Considerai la sua richiesta. E va bene, dissi. Un'ora dopo se ne andò. Accennò un saluto distratto, senza neanche voltarsi. Non gli raccontai la verità, come potevo. Gli raccontai una storia, una cosetta misera, denutrita. Lo guardai dalla finestra. Si trascinava lungo la strada, le spalle curve, la testa china, ogni passo uno sforzo immane. Tutta l'energia, la carica, la verve erano sparite. Le avevo uccise io. Non che me ne assuma tutta la colpa. Il ragazzo doveva saperlo che era meglio non credermi. Non l'ho mai più rivisto. Ma quella sensazione mi accompagnò per un bel pezzo. montava e calava insieme al ricordo delle parole di quel giovane. Mi racconti la verità. Era una distrazione, anzi di più, un pericolo. Alla fine feci un patto. Non ancora. Quella sospirava, rimestava, ma alla fine si placò, tanto che quasi me ne dimenticai. Quanto è passato da allora? 30 anni? 40? Forse più. Il tempo passa più in fretta di quello che sembra. Ultimamente mi è tornato in mente quel ragazzo. Mi racconti la verità. E ho sentito di nuovo quello strano rimestio interno. L'ora è giunta. Venga lunedì con il treno delle 4:30. Manderò una macchina a prenderla alla stazione di Harrogate. Vida Winter.
Quanto tempo rimasi seduta sulle scale dopo aver letto la lettera? Non lo so, ero stregata. Le parole hanno non so che. I mani esperte, adoperate con maestria, ti fanno prigioniero. Operano dentro di te come una magia. Sapevo pochissimo di Vida Winter. Naturalmente ero al corrente dei vari attributi che di norma accompagnavano il suo nome. La scrittrice più amata d'Inghilterra, il Dickens del nostro secolo, l'autrice vivente più famosa al mondo, e via dicendo. 56 i libri dati alle stampe nell'arco di 56 anni, 49 le lingue in cui li avevano tradotti, insignita per ben 27 volte del titolo di autore più richiesto nei prestiti delle biblioteche inglesi, 19 i film tratti dai suoi romanzi. Ma la cifra che avrebbe dovuto interessarvi mentre stavo lì seduta in fondo alle scale era 22. Tanti i biografi che per penuria di notizie, per mancanza di incoraggiamento o in seguito a pressioni o minacce da parte della stessa Miss Winter si erano convinti a desistere dal tentativo di scoprire la verità sul suo conto. Arrivai ad Harrogate in una qualunque giornata d'inverno. Lo Yorkshire era una contea che conoscevo solo attraverso i romanzi. Non avevo mai visto la brughiera. La casa di Miss Winter sorgeva tra due morbide colline. Mi accolse la governante. La casa era immersa in un silenzio che ingoiava le nostre parole e i nostri passi. Quel silenzio non era opera di magia, erano tappeti, tendaggi a crearlo. Dopo che mi fui sistemata in camera, nel portarmi il vassoio con la cena, la governante disse:
Miss Winter la invita a fare la sua conoscenza in biblioteca alle 8.
Arrivata in biblioteca, per prima cosa inquadrai l'ambiente nel suo insieme e a colpirmi fu la netta differenza rispetto al resto della casa. Le altre stanze erano intasate dai cadaveri di parole soffocate. In biblioteca si poteva respirare, qui dominava il legno anziché il tessuto. Era una biblioteca vera e ben tenuta, divisa per categorie, disposta in ordine alfabetico e pulita. Era esattamente come l'avrei allestita io. Sorpresa dalla ricca scelta di volumi, sbirciando qua e là, mi feci strada verso il camino, al capo opposto della stanza. Nell'ultima insenatura sulla destra, una serie di scaffali in particolare risaltava, anche da una certa distanza. Erano gli unici libri moderni della biblioteca, le opere di Miss Winter. Scelsi una copia del libro più recente di Miss Winter e iniziai a leggere. Il primo paragrafo mi aveva risucchiato, come capitava ogni volta che aprivo uno dei suoi libri, e senza volerlo mi misi seriamente a leggere. A un certo punto qualcosa si insinuò nella lettura, strappandomi dal libro, una specie di prurito alla nuca. Qualcuno mi stava osservando. E come se non bastasse, andava avanti da un pezzo. Da quanto tempo quella sensazione inequivocabile mi solleticava? A quel punto capii. L'avevo sentito ancora prima di prendere il libro. Mi serviva un attimo per riprendermi e girai la pagina fingendo di continuare la lettura.
Guardi che non mi inganna.
Imperioso, declamatorio, autorevole. L'unica era girarsi e affrontarla. L'apparizione di Vida Winter non contemplava la dissimulazione. Lei era una regina, una strega o una dea dell'antichità. La rigida figura si ergeva regale da una profusione di viola sgargiante e di cuscini rossi. In un abito turchese e verde che le fasciava il corpo, i vistosi capelli ramati erano disposti in un'elaborata acconciatura. Il viso, solcato dalle linee tortuose di una carta geografica, era imbiancato di cipria e rifinito da un audace rossetto scarlatto. Sul grembo le mani erano un groviglio di rubini smeraldi e nocche bianche e ossute. Unica nota stonata, le unghie, prive di smalto e corte e squadrate come le mie. A darmi più fastidio di tutti erano gli occhiali da sole. Non riuscivo a vedere gli occhi, ma siccome ricordavo il verde inumano delle sue iridi sul poster, quelle lenti scure sembravano sviluppare la forza di un riflettore. Avevo l'impressione che da lì dietro il suo sguardo mi penetrasse la pelle, arrivando dritto all'anima.
Cari amici, se volete sapere qualcosa di più su Miss Winter, allora andate alla Biblioteca Sabeo, chiedete la 13ª storia. Una storia interessante, mi hanno detto Manuela e Antonia, e noi crediamo. Un'ultima cosa volevo suggerire ai nostri ascoltatori. Questi sono libri scelti dalle librellule. Ma se anche voi doveste avere dei libri interessanti, qualcosa da proporre, fatevi sentire, comunicatecelo a noi oppure anche direttamente alle librellule e sicuramente saranno liete di proporre all'attenzione di tutti gli ascoltatori anche libri da voi suggeriti. Cari amici, il nostro incontro di oggi finisce qui. Noi speriamo di aver sollecitato la vostra voglia di libri. E siamo certi che mercoledì prossimo sarete ancora sintonizzati sugli 89-800 MHz di Claronda per un'altra proposta. Da Manuela, da Antonia, da Bruno e Elia.